Orizzonti Magazine, speciale polo saronnese di psicologia.
E ve l'ha detto la signorina che dice tutto alla radio, polo psicologico, polo saronnese di psicologia, ritorna dopo qualche tempo di vacanza, ma mi sembra giusto perché loro sono oberate di lavoro, per cui è giusto che facciano anche un po' di riposino. E ho il piacere di avere con me in radio in diretta questa mattina la dottoressa Martina Larini e la dottoressa Marta Tarabbia, che sono, se non sbaglio, tutte e due psicologhe e psicoterapeute. Cioè mi dassero un giorno una parola facile da dire, non c'è, però vabbè, me ne faccio una ragione. Però le ringrazio ed è un piacere che loro siano in studio con me. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del sonno dei bambini, criticità e strategie per la famiglia. Io direi di iniziare da Marta Tarabbia.
No? Buongiorno.
Buongiorno, ben arrivata. E soprattutto il sonno dei bambini. Cioè, io mi ricordo, speriamo che dormano, cioè nel senso,
esatto.
Silenzio perché stanno dormendo. Questa era l'incubo ed è, penso sia l'incubo ancora.
E ancora oggi.
Perfetto. Il sonno dei bambini, ma prima di tutto, è uguale a quello dei grandi?
No, il sonno dei bambini non è uguale a quello dei grandi, e questo in realtà è un elemento molto importante da tenere presente quando si pensa a come dormono i bambini. In realtà, per poter capire come è fatto il sonno dei bambini, è bene che facciamo un piccolo salto su come è fatto il sonno degli adulti. Questo ci aiuta un po' a capire poi perché è diverso. Ne avevamo già anche un po' parlato la volta scorsa, però proprio per fare un piccolo riassunto, un piccolo gancio, il sonno funziona a cicli. Ogni ciclo di sonno è fatto da due fasi che stanno insieme. Una fase meno conosciuta, meno famosa, si chiama fase non REM. La fase più famosa, quella che conoscono tutti, è la fase REM, esatto. Insieme queste due fasi formano un ciclo. Un adulto che dorme bene ogni notte fa 4-5 cicli. Queste fasi si susseguono per 4-5 volte.
Cioè il fatto che uno poi si sveglia e si riaddormenti è normale ed è umano.
Esatto, è normale ed è umano. Alla fine di ogni ciclo anche noi adulti ci svegliamo. Questo funziona perché il nostro sistema nervoso deve riagganciare una fase di sonno diversa. Solo che il nostro sistema nervoso è maturo, riesce a farlo, e non tutti ci accorgiamo la mattina di esserci svegliati ogni 90-120 minuti, che è il tempo che dura ogni ciclo nell'adulto. I bambini questa cosa invece non la sanno fare, cioè il loro sistema nervoso non è pronto, non è maturo per poter agganciare un ciclo di sonno precedente a quello successivo, e così succede che si svegliano. Quindi questi si chiamano i risvegli fisiologici, nel senso
questi
che
si chiamano tragedie.
Si chiamano tragedie nel senso che ci può essere poi chiaramente una fatica nel genitore che viene chiamato tante volte dal piccolo, a seconda poi di quanti mesi o di quanti anni ha. Però già sapere che questi risvegli sono fisiologici, cioè sono normali, ok, può aiutare anche un po' a ridimensionare quelle che sono le aspettative.
Cioè, questo cosa vuol dire? Che se il piccolo, il bambino che sia, fa una tirata unica è una cosa normale? Cioè, da miracolo.
Dipende sempre quanto tempo ha. Cioè, se parliamo di bambini di pochi mesi, non è pensabile chiaramente che lo facciano, no? Si svegliano anche per dei bisogni fisiologici, eccetera. Dobbiamo sempre un po' ponderare. Certo è che il loro sistema nervoso è in evoluzione, e quindi dobbiamo essere, come dire, un po' pronti a osservare tutte queste fasi e tutti questi cambiamenti. I loro cicli di sonno poi durano molto meno di quelli che sono i cicli di sonno degli adulti. Quindi se nell'adulto ogni ciclo dura 90-120 minuti, quindi un'ora e mezza, due ore, nel bambino dura circa 45-50 minuti, quindi i risvegli possono essere molto più frequenti, no? Rispetto a quelli che possono capitare a noi. Un'altra cosa importante è sapere all'interno del ciclo come sono fatti le fasi di sonno. Ok, noi sappiamo appunto che il sonno funziona con queste due fasi, la fase non REM e la fase REM. Lo stadio non REM è quello che serve al corpo e alla mente per riposare, per ripristinare tutte le fatiche, tutto il carico mentale, fisico, no? Recuperare le energie. La fase REM invece è quella che viene definita sonno attivo o sonno paradosso, nel senso che sì, dormiamo, ma il nostro cervello è attivo come quando è sveglio. Questo serve.
Ecco perché io mi alzo stanco. Io passo più tempo nella fase REM che nella fase normale, mi alzo stanchissimo, è vero? Vedi, risolto il problema.
Questa fase qua serve per rielaborare le esperienze, gli apprendimenti, per consolidare le memorie. Nell'adulto succede che noi ci addormentiamo in sonno non REM, quindi nella fase di sonno, diciamo, ristoratore, e la fase REM cresce durante la notte, fino ad arrivare a essere massima verso mattina. Il piccolino invece fa il contrario. I neonatini si addormentano in fase REM, quindi in una fase di sonno attivo, dove si dormono, ma il cervello è come se fosse sveglio, motivo per cui si tratta di un sonno molto leggero, un sonno che può essere chiaramente frammentato, che può essere interrotto da minimi rumori, infatti lei diceva prima, no? Tutti zitti?
Certo.
Ok, esatto. Questa cosa qua dura, diciamo, nei primi mesi. Poi già dal quarto mese anche l'architettura del sonno dei piccolini comincia a richiamare un po' quella degli adulti, ma non è uguale fino al compimento circa del quarto anno di età, quando poi proprio tutti gli stadi cominciano davvero a essere molto, molto simili. Ok. Variano chiaramente poi anche le quantità di sonno, no? nel corso della vita e dello sviluppo. Noi pensiamo a un neonatino di 2 mesi, dormirà magari 17 ore al giorno. Ok, questa cosa qua già nel primo anno di vita comincia a cambiare da trimestre in trimestre fino ad arrivare alla fine all'anno di vita dove magari dorme circa 12 ore, ha magari già perso il pisolino, ha perso il pisolino serale, magari comincia a perdere il pisolino del mattino, tendenzialmente rimane il pisolino del primo pomeriggio, più o meno
l'abbiocco
del primo pomeriggio. Esatto. Questo un po' per capire come funziona il sonno dei bambini e perché è diverso. In realtà è già un'informazione che ai neogenitori può essere molto molto utile, no? Per capire, per ridimensionare un po' quelle che sono le aspettative che hanno nei confronti del sonno dei loro piccolini.
E questa è una cosa importante, anzi abbiamo capito che, se non altro abbiamo rispolverato quella che è stata magari una trasmissione precedente che è sempre tenuto la dottoressa Tarabia, no? E ci ha riportato un po' a quello che invece è il tema di oggi, per cui magari sentiamo un attimino anche la dottoressa Larini, no? Che anche lei è psicologa e psicoterapeuta, e ci sono i falsi miti del sonno dei bambini, no? Li vogliamo sfatare, cioè i falsi miti sono quelli che raccontavo ancora io a Termi, disgrazia, attenzione perché qua non fiatare, non respirare, perché qui ce ne sono tanti invece.
Buongiorno intanto.
Buongiorno Martina. Allora, quali sono a questo punto i falsi miti da sfatare?
Ma allora, come è stato appunto detto da lei, i falsi miti sono moltissimi intorno al sonno dei bambini. Possiamo iniziare con un primo mito molto diffuso, che è quello che i bambini devono essere tenuti in braccio, altrimenti si viziano, per esempio.
Vero. Non è vero.
In che senso non è vero? Cioè. È che i piccoli, i bambini hanno bisogno di vicinanza e bisogno di contatto con i loro genitori. Quindi è un bisogno primario per loro, come la fame, la sete, il sonno anche lo stare vicino.
Per cui è un contatto praticamente.
Il contatto fisico, esattamente. Perché questo? Perché all'interno dell'utero della mamma durante la gestazione c'è vicinanza, c'è calore e c'è contatto, e quindi è una condizione che loro ricercano anche alla nascita e poi anche nei primi mesi di vita. Ricercano quindi le stesse condizioni. Questo cosa serve però? Ha ovviamente una funzione per loro, quindi la vicinanza è anche ciò che li aiuta e li accompagna a trovare poi una propria autonomia, quindi lo sviluppo dell'autonomia e dell'indipendenza dai genitori, sia fisica che poi emotiva. Per arrivare quindi a una buona autonomia devi aver sperimentato anche una buona dipendenza dai tuoi genitori, e quindi è fondamentale appunto essere disponibili a livello, come dire, corporeo, di contatto, di vicinanza con i propri bambini anche nel sonno, nell'accompagnamento al sonno.
Per cui già il primo fattore, no, che io reputavo invece no, è un, se lo prendi un vizio, no, ho sbagliato in pieno, per cui vabbè, voto negativo per me. cioè deve imparare ad addormentarsi da solo.
Anche questo purtroppo non è propriamente vero. È vero che nel tempo il bambino impara ad addormentarsi da solo, però ci vogliono delle buone basi per poterlo fare. Innanzitutto è fondamentale dire che ogni volta che il bambino va a dormire è un momento di separazione dai propri genitori. E quindi il genitore è importante che fornisca la vicinanza di cui parlavamo anche prima nell'accompagnare il bambino nell'addormentamento e nell'esserci anche nel momento in cui magari il bambino durante la notte si sveglia. Quindi sono tutte occasioni in cui il genitore può mandare un messaggio al bambino dicendo: io sono qui, nonostante noi ci siamo separati perché tu sei andato a dormire a fare la nanna, io sono qui nel momento in cui tu hai bisogno.
Ecco, io qui sorrido, no? Perché quando uno è genitore, inteso come padre o madre, no, vabbè, è un po' più atletico, è un po' più, no? Quando uno diventa nonno, diventa imbecille, cioè nel vero senso della parola, perché il minimo respiro del bambino lo prendo, cioè, e lo coccola e compagnia bella, guai chi lo tocca, perché io so che i nonni, ma per certo, no? Fanno di quelle cose con i nipoti che non avrebbero mai pensato o voluto fare con i figli. Per cui c'è una terapia per i nonni, poi non lo so, perché magari è un vizio che danno i bambini veramente dopo, perché dopo correggiglielo, no? Però al primo respiro sbagliato, troc, su, no? Di peso è una coccola. Vabbè, io direi a questo punto, magari Mike, di mandare una canzone, dopodiché continueremo a parlare sia con Marta Tarabbi e Martina Larini del sonno dei bambini, questo sconosciuto.
You've been my muse, irresponsible.
E ritorniamo dopo questa bellissima canzone di Stevie Wonder e Elton John, Finish Line, una delle più belle canzoni del 2022, e continuiamo invece a parlare con la dottoressa Marta Tarabia e con la dottoressa Martina Larini del sonno dei bambini. Così anche arriva, per cui mi è venuta così, non l'ho studiata, giuro. No. Partiamo con Marta Tarabia. Quali sono i fattori che influenzano il sonno dei bambini?
Allora, ci sono diversi fattori che possono influenzare il sonno e sono dei fattori che tendenzialmente poi i neogenitori imparano anche un po' a conoscere, no? Man mano che il bimbo cresce, che...
Professione genitoriale.
Esatto, professione genitoriale, si impara proprio a conoscersi piano piano, però ce ne sono alcuni che possiamo, diciamo, in linea generale tenere un po' presente. Il primo fra tutti è un po' capire anche qual è il temperamento del proprio bambino, perché si vede già un po' anche quando sono piccolini, no? Cioè ci sono dei bambini molto più calmi, molto più tranquilli, e ci sono dei bambini che possiamo chiamare un po' più frizzantini, un po' più energici. No? Anche quando sono piccole, già questo è un primo fattore che ci aiuta un po' a orientarci. Poi parliamo di sicuramente i bisogni fisiologici, sempre chiaramente tenendo conto in considerazione dell'età, no? Quindi chiederci se abbiamo soddisfatto tutti i bisogni fisiologici del bambino, cioè non ha fame, non ha sete, è stato cambiato. Poi ci sono dei fattori che riguardano gli stimoli, quali tipi di attività vengono fatte prima che il bambino venga accompagnato alla nanna. Sono delle attività tranquille, sono delle attività rilassanti o sono magari delle attività un pochino più attivanti, no? Un po' più energiche, come sono le luci in casa, come sono i rumori. Esiste già una routine strutturata che possa accompagnare il bambino alla nanna? Anche questa chiaramente si modifica, no? Nel corso della crescita. Noi pensiamo a un addormentamento di un piccolino da 0 a 3 mesi, come ricordava la collega poco fa, ha uno stretto bisogno di dipendenza e di contatto. Poi piano piano, mentre il bambino cresce, si possono cominciare a inserire dei rituali un pochino più strutturati, come la storia, le canzoncine, poi a seconda anche di quello che poi il nostro bambino apprezza. Poi ci sono le abitudini. Ok, le abitudini possono anche essere inserite nel contesto degli orari, ok? A che ora va a nanna il nostro bambino? Tendenzialmente, no? Perché qui ci sono delle linee guida che però a noi non piace mai utilizzare come dei paletti.
Sono schematiche, sembra esatto. Una cosa talmente tecnica.
Esatto, ok, esistono perché a livello fisiologico hanno un senso di per sé, tipo noi sappiamo che tra le 19:30 e le 20:30 di sera c'è il picco di rilascio della melatonina, che è un ormone che il nostro cervello produce in condizioni di buio che favorisce il sonno. Allora è chiaro che accompagnare un bimbo al sonno in quella finestra oraria può essere un po' più semplice perché il suo cervello è predisposto all'addormentamento. Ma sappiamo anche che non per tutte le famiglie è possibile accompagnare un bimbo alla nanna in quell'orario. Magari i genitori tornano tardi dal lavoro o uno solo dei due genitori e quindi si ha voglia, anche si vuole avere del tempo da dedicare alla famiglia. E allora quell'orario non va più bene, no? Non renderebbe più sereno il nucleo familiare. E allora è bene pensare a qualche altra soluzione. Quindi ok, la linea guida c'è, però...
No,
il gas non è particolarmente suggerito.
Non è suggerito, no. Va bene.
E poi c'è anche un allenamento a riconoscere quelli che possono essere i segnali di stanchezza del bambino, perché riuscire ad anticiparli e mettere a nanna un bambino quando non è troppo stanco, quando non ha superato la soglia di stanchezza massima, aiuta a favorire un addormentamento sereno. Quali sono i segnali di stanchezza che possiamo cogliere? Ovviamente gli sbadigli, nei piccolini si vedono anche le sopracciglia che iniziano ad arrossarsi. Possiamo cominciare a vedere dei segnali di nervosismo, di irritabilità nei bambini. I bimbi possono toccarsi le orecchie, sfregarsi gli occhi o possiamo notare uno sguardo perso. Ecco, riuscire a intercettare in maniera anticipata questi segnali ci permette di non portare a letto un bambino troppo stanco, perché un bambino troppo stanco è un bambino che non riesce o che fa fatica ad addormentarsi, con delle fatiche conseguenti che poi si ripercuotono sull'intero nucleo familiare.
Direi proprio di sì, è lì che arriva, cioè, la mia proposta del gas che viene bocciata, però vabbè. Martina invece, abbiamo detto che non bisogna assolutamente tenerlo in braccio, se no lo vizi, ma non è vero, no? Mm-hmm. Per cui il contatto è una cosa importante, deve imparare ad addormentarsi da solo.
Con il tempo.
Con il tempo, no? Lascialo piangere. Fallo stancare. Io ho sempre sentito dire lascialo piangere perché si fa i polmoni, così si allargano i polmoni e cresce.
Ok, invece è proprio una di quelle cose che è assolutamente sconsigliato fare. E perché? Perché il bambino nel momento in cui inizia a piangere, più piange e più rilascia l'ormone dello stress chiamato cortisolo, che quindi andrà a complicare, diciamo, tutto l'addormentamento del bambino. Questo uguale al fallo stancare, sono entrambe due condizioni nel quale il bambino inizia a produrre l'ormone dello stress in eccessive quantità, diciamo, fa fatica a smaltirlo e quindi anche a rilassarsi e poi ad addormentarsi, lasciarsi andare al sonno. È quello di cui parlava prima la collega, quindi non arrivare mai alla soglia di stanchezza massima del bambino, ma cercare di anticiparlo, perché appunto poi lo smaltimento del cortisolo diventa difficoltoso e quindi anche l'addormentamento del bambino.
Ecco, io la prossima domanda che voglio fare appunto a Martina Larini è qualcosa che io la vedo proprio, la vedo fisicamente come operazione, no? Solitamente chi si deve alzare di notte è lui, non è lei, perché lei è stanca, poverina, ha curato il bambino tutto il giorno, per cui è il papà che si alza perché appena al primo strillo. Biberon automatico, tu miri la bocca al volo con gli occhi chiusi e ci riuscivo, no? Ok? No? E in questo caso, no? Dagli biberon per allungargli il sonno.
Ok, sì, è un falso mito. In che senso? Nel senso che se una mamma decide di allattare, nel senso che anche l'allattamento è assolutamente una scelta di ogni famiglia, di ogni mamma, se decide di allattare non è necessario interrompere l'allattamento per permettere al bambino di dormire maggiormente la notte. Quindi è una questione di abituare magari il bimbo a delle tempistiche differenti, ma non è necessario necessariamente interrompere l'allattamento andando avanti quei mesi, ovviamente, perché all'inizio il bimbo ha dei bisogni fisiologici anche legati alla fame, che quindi lo portano a svegliarsi più volte durante la notte. Andando avanti quei mesi non è necessario, come dicevamo, interrompere questo momento di coccola, di vicinanza con la mamma, quindi il allattamento, per farlo dormire più a lungo. Non è assolutamente vero.
Ma il fatto di il passaggio veloce automatico del biberone in bocca può essere è da sfatare, cioè non vale come sistema.
Ma sarebbe meglio trovare delle altre modalità di riaddormentamento, questo sì, a misura della famiglia, probabilmente.
Vabbè, allora non andate in palestra per prepararvi a questo tipo di movimento, il lancio del biberon, no? E dagli la melatonina così dorme. Ma lo dicono anche i grandi, non solo i piccoli.
Molto vero.
Prendi allora la melatonina che guarda, dormi e sogni tranquilli.
Però la melatonina fondamentalmente è un ormone che il nostro corpo già produce da solo. Quindi, come dire, nei piccolini il dare la melatonina è offrirgli qualcosa che già in autonomia sta producendo. Come diceva prima la collega, appena, come dire, il sole tramonta, inizia a esserci un ambiente più di buio, di tranquillità, in automatico il corpo del bambino produce questo ormone. Quindi ci sono ovviamente delle condizioni nel quale si può offrire la melatonina, ad esempio se si fa un viaggio con un jet lag molto importante, o se il pediatra ovviamente lo consiglia. Ovviamente ascoltiamo il pediatra, che è un medico, però nelle altre condizioni è sconsigliata, nel senso non è necessaria, ecco, non è che è sconsigliata, ma non è necessaria perché il corpo del bambino la produce già in autonomia.
Ultima domandina, perché il tempo purtroppo è contro di noi. Fallo dormire a pancia in giù.
Tan 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 tan. Allora, il fallo dormire a pancia in giù è un altro falso mito, nel senso che i nostri genitori, o forse ancora prima, gli veniva detto fallo dormire a pancia in giù. Certo. Poi hanno cambiato le linee guida, adesso
fallo dormire a pancia in su. Perché? Di lato no, eh?
Di lato no, non,
non esiste. Allora, perché esistono due di lati, oltretutto, per cui...
Allora, questo è per prevenire la SIDS, quindi la sindrome della morte improvvisa neonatale in culla, insomma, e quindi sono state aggiornate, diciamo, le linee guida per prevenire questa eventualità. Sono sicuramente il non dormire appunto a pancia in giù, ma a pancia in su, quindi supini, perché il dormire sdraiati con la pancia verso il materasso, diciamo, aumenta l'apnea, surriscalda e si respira dell'aria meno ossigenata, perché si
assolutamente respira sempre la stessa. Ecco, io direi a questo punto, perché il rosso dell'orologio ci segnala veramente che siamo agli sgoccioli della trasmissione. È stato un piacere ritrovare Paolo Saronese di Psicologia in diretta in radio da noi. Avremo un martedì dedicato ogni mese a loro per le varie patologie. Mi raccomando, se il bambino piange, se il bambino non dorme o dorme, non chiamate l'esorcista, no. Andate al polo di psicologia Saronese, chiedete a loro, sono esperte, sono brave, vi sapranno dare indicazioni ed è la giusta soluzione. Io ringrazio Martina Larini e Marta Tarabia, ringrazio il polo di Saronese di psicologia, ringrazio Mike alla regia.